Ciao Maurizio.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, ciao a tutti e tutte.
Buongiorno a te. Allora, grandissimo spazio sui giornali di oggi, sia cartacei che online, rispetto alle polemiche, ai battibecchi tra Elton John e Dolce & Gabbana.
Ah, ecco, sì.
Partiamo da lì. Partiamo da questo perché davvero se dai un'occhiata ai giornali prende le prime pagine, prende sì, primo piano, veramente uno spazio mai visto.
Anche perché i VIPs, sai, hanno detto che buttavano le camicie nel cestino, allora questo prende ampio spazio, cioè una notizia anche piuttosto commerciale.
Funziona così.
Beh, l'ho fatto anch'io stamattina, tutte le mie magliette Dolce & Gabbana che avevo le ho bruciate in casa, infatti ho chiamato i pompieri. Allora, no, in realtà io, insomma, mi sembra veramente che vogliamo un po' divertirci stamattina su questa cosa di Dolce & Gabbana, perché ieri l'ho sentita
Maurizio,
un po' questa cosa.
Maurizio, scusa una cosa solo, hai la radio accesa?
Leggermente, sì.
Forse sarà perché se c'è un po' di ritorno.
Ok, così non c'è più?
Forse no, forse meglio.
Non c'è più?
Sì, sì. Okay. Perfetto, grazie.
Va bene.
Vai pure.
Va bene, sì, perché vi ascoltavo, insomma.
Grazie.
diciamo che se vogliamo fare veramente due parole divertenti su questa questione, le possiamo fare, nel senso che appunto ieri sentivo questa cosa e la prima reazione che ho avuto rispetto a questa cosa è che effettivamente non è che sia rimasto particolarmente stupito dalle parole di Dolce & Gabbana, però poi non ho capito bene, ma parlano insieme loro due, cioè nel senso che chi è dei due che parla? Che
allora,
parla Dolce & Gabbana?
Parla Dolce,
parla
il dolcione, il dolcione che 10 anni fa si faceva ritrarre sulla copertina di Vanity Fair circondato da bambini e che oggi invece dice sono siciliano e sono cresciuto con un modello di famiglia tradizionale, ma questo non vuol dire che non approvi altre scelte, parlo per me senza giudicare le decisioni altrui, questo è il suo, la sua risposta,
perché io faccio fatica anche a identificarli.
È quello pelato.
Quello pelato,
sì.
Ok, sì, è il portavoce della coppia, insomma. Direi che non mi stupisce perché bene o male io non è che abbia seguito, non è il mio principale interesse quello di seguire un po' la vita di Dolce e di Gabbana, però mi ricordo che insomma di Buttad, non dico tipo questa, ma su altri argomenti in cui emergesse comunque in particolare la sua posizione, se non ricordo quello pelato, insomma quello che parla di più, che si espone di più, insomma direi che non mi stupisce perché comunque tendenzialmente emerge un suo posizionamento tendenzialmente di destra, conservatore, eccetera. Quindi non mi ha particolarmente stupito questa sua reazione, perché di fatto è un po' la reazione che le persone di destra, anche LGBT, non è che da questo punto di vista ci siano molte differenze. Io ho sentito dire in vari ambiti, in varie situazioni, anche persone gay e lesbiche, in particolare dire che comunque in qualche modo la famiglia, insomma i bambini hanno bisogno del papà e della mamma e che quindi in qualche modo le persone gay e lesbiche non debbano avere figli. Quindi la sua uscita sinceramente non mi stupisce dal punto di vista dei contenuti. Boh, mi chiedo dove vuole andare a parare lui, secondo me forse era un po' di tempo che non si parlava di loro.
Sì, era un po' di pubblicità. Guarda, sulla stampa mai. Proprio dopo...
C'è riuscito?
Sì, c'è riuscito, ma al di là di lui c'è, credo forse l'unica piccola parte interessante riguardante questa faccenda, l'intervista a Walter Siti che, appunto come fai tu, precisa il fatto che non esiste un pensiero unico omosessuale, ma meno male. Per cui, cioè, appunto, non ci si stupisce se un gay di destra dice
assolutamente
sì alle magliette sintetiche, ma non ai bambini sintetici.
Sì, sì. E che poi ovviamente queste dichiarazioni di questi personaggi che, come dire, che comunque essendo LGBT fanno queste dichiarazioni, vengono super strumentalizzate, cose dire, ecco, vedete, queste sono le vere posizioni dei gay, che no, sai, questo famoso discorso del no, ma anch'io. Generalmente i politici di destra, io sono pieno di amici gay e lesbiche, però stanno bravi, non vogliono figli, no? Non vivono nascosto, ma non rompono le scatole tendenzialmente. è un po' questo. Il problema è che Dolce rompe proprio le scatole, in realtà è esattamente il contrario, perché se sei zitta sarebbe meglio. In realtà, appunto, non mi stupisce questa cosa. Mi pare che a un certo punto, proprio in questa cosa che ho sentito ieri, lui se la prende proprio in specifico con Elton John, ho capito bene, fa un attacco specificatamente a Elton John, che se non sbaglio gli risponde anche per le rime, insomma.
Sì, decisamente. Cioè, come vi permettete di dire che i miei meravigliosi figli sono sintetici, il vostro pensiero arcaico è fuori tempo, proprio come le vostre creazioni di moda. Qua poi si punzecchiano malamente. Sì.
Vabbè, insomma, sulle creazioni di moda di Dolce & Gabbana sinceramente ci interessa poco. Sì, sicuramente molto il modello poco che hanno in testa loro, che è in testa lui, particolare appunto di gay, appunto questo gay che comunque in qualche modo non dia particolarmente fastidio, ecco, non faccia particolarmente discutere su questioni sensibili, ecco, tendenzialmente per lui. Ovviamente se i gay vanno in discoteca con le loro magliette, direi che può essere più che sufficiente, ecco.
Ecco, io volevo così sottolineare magari così un dato un po' più di classe, visto che a volte sono anch'io ossessionata da alcune però dico, cioè, questi sono miliardari che si battibeccano, no? Uno fa le magliette, l'altro fa le canzoni, ma sono tutti miliardari che chiaramente possono permettersi qualunque tipo di esperienza, anche familiare, mettiamola così, o comunque di surrogare qualunque tipo di cosa nella loro vita che non possono fare loro direttamente. E non mi riferisco solamente al fatto di poter essere o no genitori. E quindi questo ha molto a che vedere col potere, dei soldi e di molto altro, anche della relazione con la giustizia, l'abbiamo già visto in molti altri casi. Comunque, volevo invece mettere un po' più l'accento sulla nostra povera vita in Italia. Tutto questo spazio a questi personaggi, a quello che posta quello, l'altro che scrive l'altro, che poi alla fine sembra appunto un pettegolezzo globale, è perché in Italia, cioè non so, se mi chiedo anche qui, i giornali, visto che nessuno, i giornalisti non sanno fare analisi di contesto, non sanno, non riescono, non vogliono, insomma, sono tutte firme, sono tutti giornali borghesi, insomma, non voglio fare i soliti pipponi, però dico, è un modo forse anche per loro di cercare di parlare di qualcosa che in Italia non viene fatto. Adesso non voglio ritornare di nuovo alle unioni civili, ai matrimoni gay, eccetera, eccetera, alla teoria del gender che abbiamo appena affrontato con Liliana, però tutto questo innominabile, o comunque che in Italia sembra congelato, può essere una strategia, appunto, parlare di questi che si insultano con i messaggini sui figli o no, per parlare anche di questo, visto la recente di nuovo aggressione al ragazzo. A noi interessava, naturalmente partivamo da questi miliardari, ma volevamo arrivare anche alla vita poi concreta della gente che si prende i pugni perché è frocia, no? Gli viene chiesto, ma siete ricchioni o froci? E poi viene pestata anche a Torino, non solo a Roma. Allora mi chiedevo se sono poi anche mezzucci per parlare di quello che in Italia non viene affrontato, perché l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia, tutto quello che sappiamo è molto presente, al di là dell'educazione, insomma, di quello che si può fare o no nelle scuole, eccetera. Allora, non so, era per ragionare con te.
Ma guarda, Manu, io non sono un grosso esperto di strategie di comunicazione, posso ragionare un po' così a sensazioni. Io credo che sia forse un po' l'altra faccia della medaglia di cui parli tu, cioè io credo che vengano utilizzate delle questioni minime, inutili, irrisorie forse, su discussioni che probabilmente in altri paesi non fanno neanche più, molto probabilmente, adesso non conosco, tantomeno conosco, come dire, la comunicazione e gli argomenti di discussione degli altri paesi, però vengono usate queste robe per parlare in qualche modo di una questione. Io credo invece che probabilmente negli ultimi anni si è passata da un silenzio di tomba totale e assoluto sulle questioni LGBT a quasi una sovraesposizione, no? Proprio, cioè, come dire, continuamente in qualche modo, magari con, come dici tu, non è che si affrontano le questioni in modo serio, senza approfondimenti, se non qualcuna. Qualche giornalista magari un po' più, no, però sempre diventa sempre un po' il caso su cui far parlare chiunque, no? Al di là di che cosa dica, di che formazione abbia, di che preparazione abbia. Io credo che sia invece un po' l'opposto. Questi temi in qualche modo probabilmente sfruculiano, si direbbe, dalle parti, insomma, del meridione, o in qualche modo attirano l'attenzione, soprattutto magari se è un po' di giorni, no? Che si tirano fuori, che si, ecco, viene fuori un qualcosa per cui. Quindi sto parlando del caso di Dolce & Gabbana, che riguarda un po' un argomento, una discussione, insomma, su un tema che comunque, attenzione, lui ha fatto quell'uscita, c'è la disputa tra ricchi, tra quello che si è fatti i figli, ha potuto anche farseli, perché giustamente tu, Manu, dicevi che in qualche modo questa cosa è costosa, e in Italia tra l'altro è ancora più costosa perché bisogna andare all'estero, quindi esatto. Veramente c'è una selezione di chi in qualche modo può avere o non avere figli, quindi se in qualche modo, soprattutto poi se sono personaggi famosi a toccare gli argomenti, vengono un po' utilizzate queste situazioni per poter parlare di queste questioni, e credo che in realtà però è uno degli elementi anche che è anche sotto studio da parte di sociologi, psicologi, eccetera, sulla questione di quanto le persone LGBT siano sottoposte a una forma di stress specifica, che è quella di essere comunque sempre sotto osservazione, anche quando non osservano te, cioè no, chiaro. Non osservano te, stanno parlando dei matrimoni, stanno parlando della fecondazione, se è giusto, se non è giusto, se i figli sono sintetici o meno, stanno parlando di fatti di cronaca, perché ahimè, come abbiamo visto sulle pagine della cronaca locale, come vedremo, ci sono ancora aggressioni, eccetera, insulti, minacce, eccetera, e quindi in qualche modo la tua vita, anche se non direttamente, in modo indiretto, è sottoposta a un giudizio comunque, no? Come, se va bene a un giudizio, proprio come minimo, e quindi in qualche modo sei sempre e comunque chiamato e chiamata in causa continuamente, no? Se vai bene come genitore, per chi vuole fare il genitore, ma comunque in generale, perché se non vai bene come genitore vuol dire che non vai proprio bene, cioè non sei adeguato, le persone LGBT non sono comunque adeguate in qualche modo, perché, e quindi in qualche modo c'è questa roba che poi a un certo punto ci si abitua e non ci si rende neanche conto di che effetto può avere sulla tua salute, tra virgolette, la tua serenità, ecco, chiamiamola così, neanche salute, ma la tua serenità, certo, voglio dire, rispetto a robe più drammatiche che le persone vivono, questo non è che sia un fatto, cioè, come dire, non è una roba di estrema gravità, però la serenità di una persona si misura anche rispetto a queste cose.
Sì, sul fatto che non deve passare la vita a giustificarsi o a dimostrare qualcosa.
Esattamente, ma anche semplicemente con te stesso, perché io non lo faccio, almeno consapevolmente non lo faccio, ma ci sono molte persone che comunque di fronte a queste notizie, di fronte a queste questioni, a queste discussioni, si pongono magari degli interrogativi forti, no? Rispetto alla loro vita, no? Dici, ma allora forse, non lo so, certo, io non è il mio caso, però anche inconsciamente forse nel mio caso agisce più come una stanchezza,
sì.
No, io sono un po' stanco,
ecco,
alla radiografia continua, no?
Sicuramente.
Sì, ma poi tra l'altro radiografia continua, sì e no, perché ad un certo punto poi ad esempio, proprio collegandoci a quello che è successo a Torino, aggressione su un autobus notturno con passeggeri vari ed eventuali, esatto. E indifferenza totale rispetto a quello che stava capitando a Torino, cioè che in centro a Torino, e quindi tutti i passeggeri del pullman, cioè, questo ragazzo Stefano, 21enne, si è ritrovato aggredito senza che nessuno gli chiedesse manco come stai dopo, scendere imbarazzato e pieno di vergogna, così dice lui, poi nel senso così scrivono i giornali, non so se poi effettivamente siano le sue parole, però
sì, si è preso comunque due pugni, esatto. E poi è sceso perché era un po' così, si è sentito un po' a disagio in un pullman che non ha fatto, tra passeggeri non hanno fatto nulla o neanche hanno detto nulla, questo solo perché appunto era con un suo amico, parlavano della serata, non lo so, penso anche un momento di così distrazione, non si sono resi conto che questi due erano pronti poi a sferrare un paio di pugni prima di scendere e scappare, perché poi anche questa è la misura dell'aggressione, no? Ti insulto, ti do due pugni, poi sparisco e adesso ci sono i grandi articoli sui giornali. Non lo so, mi sembra... è chiaro che adesso non possiamo collegare tutto, non possiamo ampliare troppo rispetto a questo tema qua, però mi sembra che di nuovo c'è il settore, c'è l'aggressione anche rispetto a quello che è successo un po' di settimane fa a Falchera rispetto alla ragazzina che insomma era venuto fuori gli abusi, i ricatti dei vicini, dei compagni, cioè c'è comunque un lasciar fare, c'è qualcosa di precedente precostituiti, qualcosa che viene ampiamente accettato e che capisco il discorso che hai fatto prima, assolutamente, mi ci riconosco, di stanchezza, ma allo stesso tempo mi sembra che anche a Torino, che si vuole sempre diversa, invece c'è molta, molto conformismo, molta tranquillità su lasciar correre, su accettare un certo ordine di cose.
Assolutamente, una cosa non esclude l'altra, cioè domani posso uscire di casa e essere menato pure io, la mia stanchezza va a farsi friggere, sì. Nel senso che a quel punto la cosa più importante sono eventualmente le botte. No, nel senso che sì, diciamo che prendendo per buona la ricostruzione giornalistica, che voi sapete meglio di me, no, che siamo sempre un po', boh, bisogna vedere realmente le cose come sono andate, cioè no. Sì. Quindi prendendo per buono anche tutta questa indifferenza, eccetera, io direi, mi vengono in mente due cose. Una, la questione dell'indifferenza, credo che probabilmente è molto visibile, molto elevata e anche molto concreta e reale nei confronti delle aggressioni lesbo-transfobici, perché comunque l'ostilità sociale nei confronti delle persone LGBT è ancora molto forte, però secondo me noi viviamo un po' in una società dell'indifferenza, no? Cioè, nel senso che probabilmente domani, io spero di no, ma potremmo stare qui a parlare di un fatto, di una violenza subita da chiunque altro o altra per qualsiasi altro motivo, e magari ti viene a dire che nessuno è intervenuto per, no? E quindi questa roba è un po', perché questa cosa sta tornando un po', sempre al netto del fatto che le ricostruzioni giornalistiche sono da prendere con le pinze, però sta tornando il la ragazzina insultata per un sul pullman, nessuno gliene frega niente, quella, la donna picchiata, mi sembra che questa cosa, forse non so su quanto a Torino, parlo in generale di cronaca, sembra un po' che la gente abbia anche un po' di paura, no? Nel senso, tende un po' a farsi i fatti suoi, tant'è che poi vediamo come addirittura eroico, no? L'eroe, spunta l'eroe a un certo punto, no? Che interviene e fa una roba che probabilmente dovrebbe essere una roba minima, no? Di intervenire
naturale, proprio
naturale, in cui c'è un'ingiustizia, no? Poi non parliamo che se si ha il ribaltamento, se poi questo eroe non è italiano, allora, no, via, cittadinanze,
medaglie d'oro,
sì, così le foglie di fico, no? Con la foglia di fico, ah, ma vedi che non siamo razzisti, addirittura, no? In qualche modo glorifichiamo una. Quindi questi meccanismi li vedo poi spesso. Quindi anche in questo caso, secondo me, c'è un po' un'indifferenza generale. E poi bisogna vedere anche da che soggetti è popolato l'autobus di notte, di sabato notte, credo,
infatti,
che sia una roba
anche
del
questo,
genere.
Sì.
Quindi voglio capire, no? Io non, oltre le due non vado mai a letto, non mi muovo molto in centro durante il sabato sera, perché tendo a starne abbastanza lontano, ma posso anche immaginare che i soggetti che ci sono sul bus di notte, magari del sabato notte, magari non sono neanche pienamente consapevoli di quello che sta succedendo, spesso e volentieri. Poi è possibile, visto l'elevato consumo di alcol che c'è, di altre droghe, eccetera. Quindi magari, però non per giustificare niente, però bisogna anche vedere la concretezza della situazione.
Cioè, no, sì, la ricostruzione, magari ci saranno altri elementi, non lo so, io adesso era, però c'era ampio spazio appunto su questo, volevamo provare appunto a fare un commento.
Sì, sì. Ma io non mi stupisco, cioè nel senso che mi dispiace dirlo, sembra quasi che no, che per me, che io consideri tra virgolette normale che le persone vengano insultate, menate, prese a pugni, perché no, non lo considero normale, però lo considero come una cosa che ahimè succede e che quindi in qualche modo anche a Torino, ovviamente non è che a Torino stiamo nel paradiso, io ho avuto diverse altre occasioni con voi di dire che comunque i paradisi non esistono, che potremmo fare un discorso su quanto Torino negli ultimi anni in qualche modo, no? Però come dico, non è, cioè l'omo lesbo transfobia non si può sconfiggere, no? In qualche modo nella sua totalità. E una cosa anche interessante è che noi abbiamo il caso del ragazzo preso a pugni, però è proprio come dicevi tu, no, si possono collegare le varie cose, le sparate di Dolce Gabbana, piuttosto che, certo che si possono collegare, perché l'aggressione, la violenza, l'omicidio, che in alcuni casi ancora esistono, il suicidio, sono la punta dell'iceberg in realtà di omofobia, lesbofobia e transfobia, che in realtà assumono moltissime forme, non c'è solo quella forma lì, ecco, che quindi anche tutto il discorso di prima dell'essere oggetto di discussione continua, quella è un'altra forma, no? In qualche modo, per cui le persone LGBT dalla questione della visibilità, del fatto che non esistano mediamente fino a quando non si dichiarano e quindi in qualche modo fino all'aggressione, alla violenza, vivono tutta una serie di situazioni molto particolari, ecco, non voglio dire più o meno drammatiche di altre persone, ma comunque particolari. Questa questione della invisibilità, visibilità, ad esempio, è un elemento anche di continua analisi, autoanalisi rispetto al contesto esterno, che quindi in qualche modo crea delle situazioni di malessere, comunque di stress, ecco, chiamiamolo proprio così. Non a caso pare nella ricostruzione che i ragazzi gli abbiano chiesto, no? Abbiamo chiesto, ma tu sei ricchione, credo gli abbiamo chiesto qualcosa del genere. E quindi, ecco, in qualche modo c'è questa questione. E quindi, come dire, tra le varie forme di omofobia, lesbofobia e transfobia, quella che poi noi in qualche modo vediamo e analizziamo e troviamo nella cronaca è o la, appunto, la questione, appunto, quelli più chiari, le situazioni più chiare sono quelle in cui ci sono degli atti di violenza o di discriminazione esplicita, no?
Sì.
Non so, il ragazzo o la ragazza che dice di essere stata licenziata o non essere stato assunto, non gli è andato la casa, oppure situazioni come erano successe di quei due signori anziani che vivevano nelle case popolari, mi pare qui in Corso Giulio Cesare, che avevano un problema con i vicini, che no? Quindi quando i casi diventano così espliciti, poi anche in qualche modo denunciati, perché non tutti i casi espliciti vengono poi finiscono sui giornali, vengono denunciati, allora ce ne accorgiamo. In realtà ci sono tutta una serie di altre questioni che le persone LGBT, e ne abbiamo parlato già comunque altre volte, comunque vivono. E anche, ad esempio, io mi metto in questo momento nei panni di una coppia gay o lesbica che ha dei figli e che dalle sparate di Dolce, cioè di uno che comunque se ha tre neuroni li ha usati anche male nella sua vita, cioè devo essere sottoposto in qualche modo direttamente o indirettamente la mia vita vagliata da tutta questa gran discussione che adesso si è aperta, che si aprirà per giorni, che ritornerà, anche del gender, eccetera. Ma perché la mia vita deve essere continuamente sottoposta a una radiografia, e perché chiunque può dire qualsiasi cosa su queste cose e aprire delle discussioni infinite in cui poi vengono fuori le questioni da stadio, no? Da curva,
sì,
no? Chi è favorevole, chi è contrario, no? E comunque sempre in un'ottica di autodifesa, no? Sei continuamente messo in un'ottica di autodifesa, che vuol dire l'autodifesa se ti vogliono menare, o l'autodifesa del fatto che tu sei legittimato o meno a esistere, a essere e a vivere nella tua libertà, in libertà la tua condizione, ecco, un po' questo legame lo vedo in questo modo io, ecco, senza fare drammi,
molto...
per forza, non voglio fare vittima, però...
Molto chiaro, no, ma è chiaro come hai spiegato e connesso le cose. Guarda, stiamo concludendo il tempo a nostra disposizione, ti ringraziamo tanto per questo commento, anche un po' sulla spinta della cronaca, che però insomma ci sembrava sensato insomma sottolineare, almeno provare a collegare e a fare una riflessione. Grazie.
Grazie a voi.
E sì, a
non è semplicissimo, spero che si sia capito, però per me ci sono dentro rispetto a queste cose, in qualche modo, no, che anche sono argomento di discussione interna, ma anche ad esempio nel momento in cui noi lavoriamo nelle scuole, eccetera, e per me è abbastanza chiaro, che però e chiaramente non è neanche così facile poi comunicarlo all'esterno, però spero di aver dato un po' di indicazioni rispetto a questa cosa.
Assolutamente, grazie.
Va bene, grazie a voi.
E a presto, ciao.
Buona giornata, ciao.